micro stilabili.
Nelle precedenti quattro puntate siamo passati dai Neanderthal all'Illuminismo, passando per Roma e per il Medioevo. Un intricato e affascinante viaggio nel tempo, guidato dallo storico, divulgatore e autore Guido Damini, che, come avete sicuramente intuito, ha un modo molto appassionato e personale di raccontare la storia, un modo che ha forse spiazzato qualcuno, ma che permette di guardare al nostro passato e al nostro presente con uno sguardo diverso. Ed ecco quindi che questa ultima puntata la dedichiamo al Novecento.
D'altronde ne abbiamo già parlato in maniera abbondante adesso che parlavamo del Settecento, quindi quest'epoca dove c'erano queste guerre fra sovrani. A un certo punto appunto i sovrani perdono la testa, letteralmente, perdono la testa perché fanno eserciti sempre più grandi, accentrano sempre di più il potere, e a un certo punto la classe dirigente dice: aspetta un attimo, possiamo fare a meno del sovrano, quindi tagliano la testa, prendono il loro potere, finanza, industria, vanno a braccetto. Abbiamo detto prima, il potere viene dato al popolo, quindi qualsiasi demagogo, se riesce a convincere il popolo, il potere lo può prendere. Il popolo è deificato, così la patria, la nazione diventa una divinità. Ecco che si riprendono i culti pagani, no? La madre patria, per cui dobbiamo morire per lei, per quella istituzione. Quindi di fatto è una religione statale. Ecco, il Novecento è proprio questo. Ora, c'è una tesi di fondo in questo libro? Sì, la tesi è molto semplice: l'essere umano senza religione non può vivere, quindi ogni volta se ne crea una, ogni periodo storico ha una propria religione dominante. Come funzionano le religioni? Beh, le religioni non possono essere relativiste, se no non sarebbero religioni. Se uno dice io credo in questa cosa qua, vuol dire che lui è disposto a perdere tutto perché sa che quella è la verità. Quindi ecco che la verità, la religione del Novecento era lo Stato-Nazione, e si perdeva la vita per questo Stato-Nazione. I martiri laici erano i ragazzi che sono morti nelle trincee, gli eroi a cui bisogna dare tutti gli onori, ed ecco che in ogni comune italiano c'è una statua per i caduti. Poi cosa succede? La religione finisce, se ne fa un'altra, e la vecchia religione viene completamente glissata, e tutti quei morti sono morti praticamente invano. Ecco, il Novecento è l'epoca dei grandi casini, perché la nuova religione era il nazionalismo, e quindi il nazionalismo esige tributi di sangue, perché per difendere la propria comunità e per proiettare la potenza propria sugli altri, perché qual è l'altra caratteristica della religione? L'universalità. Per cui ecco che noi tedeschi siamo il popolo eletto, noi italiani siamo il popolo eletto, bene, allora dobbiamo espanderci e portare l'Evangelo della nostra civilizzazione anche in Etiopia. Se siamo gli inglesi lo portiamo letteralmente in tutto il mondo, se siamo gli americani lo portiamo anche noi, con i nostri nuovi valori, no? Il consumismo, il sogno americano lo portiamo ovunque. Comunque si tratta di religioni, e quindi gli imperi, gli stati, le comunità umane trionfano solo quando tutti credono fermamente nella religione di quel periodo lì, e iniziano ad andare in crisi quando non si inizia a crederci più. Quindi a un certo punto nell'URSS qualcuno non ha più creduto nella religione del socialismo reale, del comunismo, come adesso stiamo vedendo che l'America è in crisi, perché gli stessi americani non credono più, iniziano a non credere più nel sogno americano, nel concetto che l'America ha un destino, e il suo destino è proprio quello di illuminare tutti i popoli della terra. Ecco, iniziano a non crederci più e quindi vanno in crisi. Ecco, il Novecento è l'epoca dei casini più assoluti, perché è il trionfo di tutte queste religioni alternative, e quindi le più grandi sono state appunto l'imperialismo britannico, quindi la religione civilizzatrice del mondo, poi c'è stata la religione del socialismo reale, del comunismo, e ci sono poi i sacerdoti, i grandi professori che studiano queste cose, e ci sono gli eretici, quelli che non ci credono, quelli che si allontanano da quella dottrina, e ci sono gli inquisitori che vanno a vedere chi è, ci crede o chi no, e tuttora noi adesso abbiamo un'ultima grande religione, che è il neoliberismo, che per ora ha avuto il suo i sacerdoti nelle università, ha avuto i suoi fedeli e ha avuto i suoi eretici. Ecco, il concetto comunque è sempre lo stesso: l'uomo si può salvare? Ecco, nel Medioevo, quando il cristianesimo era al potere, la risposta era molto semplice: no, non si può salvare. Questa è una valle di lacrime, quindi godiamocela abbastanza. La Chiesa può salvarti l'anima, quindi obbedisci alla Chiesa e vedi che nell'aldilà forse ti salverai, punto.
Il Novecento dunque come secolo di religioni pagane, come le definisci tu. Lo Stato e la sua struttura economica o ideologica come materia divina, potremmo dire. Ma in tutto questo la salvezza dove sta?
Con il protestantesimo si dice la Chiesa non ha il diritto di dire se mi salvo o no, solo Dio. Con l'illuminismo mi dice no, ma noi ci salviamo qua in terra. E con l'Ottocento e il Novecento ecco che si iniziano a creare le utopie e quindi si dice no, si può creare non solo la salvezza in terra, ma il paradiso in terra. E quindi si creano tutte queste nuove religioni e queste religioni più propongono un paradiso, più creano dei ragguardevoli inferni. Il Novecento è stato l'epoca in cui veramente c'era la Seconda Guerra Mondiale, potrebbe essere vista come guerra di religione, non la guerra di religione del 1600, della guerra dei trent'anni, è la guerra dei trent'anni europea, 1914-1945, è la guerra dei trent'anni religiosa, perché ci sono tre modi per vedere il paradiso in terra. Uno propone il paradiso in terra attraverso il socialismo reale, che è il comunismo, l'URSS. Uno propone il paradiso in terra attraverso il nazionalismo e il socialismo uniti, il nazionalsocialismo della Germania hitleriana. La variazione sul tema è il fascismo italiano, che propone una terza via, no al comunismo, no al capitalismo americano. Proviamo una terza via, quindi il controllo statale sull'economia non è completo, però allo stesso tempo c'è un indirizzo di stampo corporativo. Quindi tre filosofie che io non voglio chiamare così, tre ideologie che io non voglio chiamare così, io le voglio chiamare tre religioni in competizione nel mondo. Alla fine può rimanerne solo una. Questa fu la grande guerra di religione, l'obiettivo salvare non le anime ma salvare le vite in terra. Come? Hai tolto Dio, hai reso tutto il mondo un mondo assolutamente meccanicista e materialista, quindi ovviamente devi salvarlo con l'economia. Quindi sono tre dottrine economiche sul benessere. E a un certo punto si scannano, si prendono ammazzate, come in ogni religione che si rispetti, quindi fino all'ultimo uomo, e ecco che arriva il vincitore, che è il mondo di oggi. Quindi dalla fine degli anni, cioè del Novecento, i primi del 2000, ecco che c'è il mondo di oggi con il vincitore supremo, finita la Guerra Fredda, che è il capitalismo americano. E questo vincitore supremo adesso ha in mano tutta la terra, perché non c'è un paese al mondo che non segua questi diktat. Ovviamente io non ho come obiettivo quello di fare il profeta, a me interessa semplicemente sapere, capire con un'onestà intellettuale, almeno ci provo, capire come mai siamo arrivati ad ora, come mai il mondo che c'è adesso non ci convince. Però per esempio i nostri nonni negli anni 50 e 60 non avevano dubbi di fede, minimamente. Ed ecco perché so per certo che fra 30 o 40 anni o fra 50 anni potrebbe esserci una costituzione completamente diversa, dei valori completamente diversi. Se qualcuno ha un parente di 90 anni che ci chiacchieri e troverà qualcosa di fantastico, che quel parente di 90 anni potrebbe aver cambiato idea almeno 4 volte. Quindi io non solo sto dicendo che il futuro ci sarà forse delle leggi diversissime, assurde, ma che noi ci crederemo pure se saremo abbastanza fortunati da essere sopravvissuti a quell'epoca lì. Questo come mai? Perché questa è la modernità, un continuo cambiare. Per cui il radicale di oggi sarà il conservatore di domani.
Se Dio, però ancora una domanda ce l'ho. La crisi climatica, secondo te, che è globale di fatto, avrà un ruolo fondamentale in quello che sarà appunto il prossimo cambiamento?
Sì, hanno provato a fare un'altra religione laica dell'ambientalismo, ma non ha funzionato minimamente, perché ovviamente i giocatori del mondo non si interessano delle emissioni di CO2, vogliono il dominio, no? È dal Rinascimento in poi che i principi si contendono l'egemonia nel mondo, no? Quella forma di religione ha funzionato forse nei ragazzini, ma non è veramente pervasiva. Invece il cambiamento climatico e le rivoluzioni climatiche, secondo me, avranno un impatto gigantesco dal punto di vista geopolitico. Così come nel tardo Medioevo la via delle spezie era stata aperta dai portoghesi, quindi non bisognava più passare per il Mediterraneo con i turchi e la supply chain si portava direttamente circunnavigando l'Africa, no? E poi Colombo che si sposta ancora e va in America. Ecco, la stessa cosa arriverà con il riscaldamento globale, quando i poli si scioglieranno e l'Antartide appunto sarà più navigabile, e allora lì ci saranno nuove tratte, ed è il motivo per il quale il trampone vuole papparsi la Groenlandia, no? Quindi l'innalzamento delle temperature renderà i poli molto più strategici, e quindi le future battaglie navali si combatteranno là, ai poli. Quindi se proprio devo fare una previsione, forse nel futuro, proprio con l'aumento delle temperature, ecco che certe rotte commerciali saranno, dal punto di vista economico, non più convenienti, e quindi intere zone, intere aree geografiche perderanno di importanza, e altre che non hanno mai avuta inizieranno ad avere un'enorme importanza.
Ciclostilabili.